Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine. Pagine. Fogli.
Vorrei dire qualcosa agli educatori, agli operatori delle scuole, ai genitori. Educare c'è come un bilancio, bilanciare bene i passi. Un passo fermo sulla cornice della sicurezza, ma l'altro andando sulla zona di rischio. E quando quello rischio diventa sicurezza, l'altro passo cerca un'altra zona di rischio. Non si può educare soltanto nella zona di sicurezza, soltanto no. Quello è impedire che le personalità crescano, ma neppure si può educare soltanto nella zona di rischio. Quello è troppo pericoloso. Questo bilancio dei passi, ricordatelo bene.
Cari amici, bentrovati dall'area Bottiglieri. Queste erano le parole che Papa Francesco ha pronunciato lo scorso giugno durante l'incontro con i ragazzi delle scuole dei Gesuiti. Da poco c'è stato il back to school, il ritorno a scuola, e così oggi, nella nostra puntata, cercheremo proprio di entrare nel mondo della scuola e dei ragazzi. E per farlo siamo andati a parlare con Alex Corlazzoli, un ex giornalista, ora maestro elementare, che ha scritto un libro edito da Einaudi, Tutti in classe, un maestro di scuola si racconta.
Questo libro nasce proprio per raccontare una generazione, per raccontare la generazione dei miei alunni. Sono decine appunto di fotografie, appunti raccolti durante le ore di lezione, piuttosto che pizzini proprio dei bambini, i classici pizzini che si passano sotto il banco, che in qualche modo sono riuscito ad avere, o le letterine che scrivono Babbo Natale chiedendo ormai non più i giocattoli, le Lego, ma chiedendo ormai l'iPad e l'ultimo iPhone, mettendo assieme tutto questo tesoro, perché è sicuramente un tesoro, ho potuto scrivere questo libro, che vuole essere una fotografia di quella che è la generazione del 2000, come la chiamo io, di quelli che sono i miei bambini. Non vuole essere un giudizio su questi bambini, ma semplicemente dire chi sono. È un viaggio, appunto, un viaggio in un paese che a volte in Italia si conosce davvero poco, quello dei nostri bambini.
Lei, appunto, prima parlando dei regali che chiedono per Natale, parlava dei telefonini, dei smartphone. Ormai i ragazzini di adesso, appunto, sono quasi tutti muniti di questi telefonini e iPhone. Secondo lei non c'è il rischio magari che si perdano un po' di rapporti umani?
I rapporti umani devono sicuramente rimanere, la scuola è la maestra dei rapporti umani. Anzi, proprio nel mio libro racconto quanto ancora lo stare gomito a gomito e comprese qualche momento di scazzottata tra bambini, piuttosto che appunto i famosi pizzini di carta che rimangono sotto i banchi, o le scritte che vengono fatte sui banchi di legno, ve le ricordate, quei cuoricini, sono sicuramente ancora quella che è il DNA dell'infanzia, quello che è il DNA dei bambini. Sicuro però è che oggi, in questa nuova epoca, nell'epoca digitale, noi siamo passati dall'Homo sapiens all'Homo ludens e anche all'uomo online. Insomma, io ho trovato su una tratta Pechino-Shanghai ed è lì che ho capito quanto era cambiata la generazione, un bambinetto di 2-3 anni che giocava con l'iPad e spostava il triangolo dentro il triangolo, il cerchio dentro il cerchio, come noi lo facevamo con i pezzi di legno. Era esattamente lo stesso gioco, lui lo faceva però attraverso uno schermo. Oggi sicuramente i nostri ragazzi devono essere educati a dialogare e ad essere cittadini digitali. Io scrivo proprio nel libro che serve una educazione alla cittadinanza, un'educazione civica, un'educazione alla cittadinanza che sia anche digitale. Non possiamo, la scuola italiana sta facendo qualche passo, ma qualche timido passo, che abbiamo visto per esempio nel pacchetto carrozza, per andare incontro a quella che è l'esigenza dei nostri ragazzi. Oggi di fronte a una generazione 2.0 abbiamo bisogno di una didattica 2.0 che non abbia paura di insegnare ai ragazzi anche a utilizzare i social network.
Ecco, proprio su questo tema, lei nel libro paragona il rapporto dei ragazzi con internet a quello che possiamo dire una volta era il diario segreto, ovviamente con tutte le dovute differenze che ci sono. Come può, secondo lei, un genitore cercare di controllare il proprio figlio in questa rete infinita quale internet, senza però violare la sua privacy?
Intanto c'è un profondo digital divide tra i genitori e i ragazzini. Proprio l'altro giorno chiedevo le mail ad alcuni genitori per mandare loro un report settimanale del mio lavoro e qualcheduno non sapeva la mail e magari aveva necessità di darla a chiedere al figlio la propria mail. Quindi intanto bisogna colmare questo digital divide e non sarà facile, perché sicuramente la generazione dei padri di questi ragazzi non sempre è una generazione, soprattutto nell'Italia dei mille campanili, dove in qualche luogo non è ancora arrivata nemmeno la DSL, è una generazione che ha ancora legata a Gutenberg e non certo invece all'epoca di Facebook. Bisogna vivere come diceva Don Milani, come diceva Don Lorenzo Milani, appunto, e come racconta delle Corradi che con Don Lorenzo Milani aveva vissuto a Barbiana, racconta a delle Corradi: non succedeva niente a Barbiana all'insaputa del maestro. Il maestro viveva nella soglia dell'attenzione. Io credo che bisogna vivere appunto nell'attenzione. Il genitore, così come il maestro, deve in qualche modo entrare anche lui in Facebook, entrare anche lui in Ask. In questi giorni si parla tanto di Ask. È importante, per esempio, entrare in Ask e capire il linguaggio che utilizzano i nostri ragazzi, per fare in modo di anche educare poi ad utilizzare bene Ask piuttosto che Facebook, piuttosto che Twitter. Tra l'altro Twitter, mi è capitato di l'anno scorso andare in una scuola superiore e davanti a 200 ragazzi, una lezione con 200 ragazzi, chi utilizza Facebook? Tutti. Chi utilizza Twitter? 8 persone. Lo strumento sicuramente più interessante in questo momento per i social network, Twitter, viene utilizzato pochissimo persino nelle scuole superiori. Figuriamoci per i ragazzini delle scuole medie che invece utilizzano ormai tutti Ask e Facebook.
Stiamo parlando di scuola con Alex Corlazzoli, maestro elementare e autore del libro Tutti in classe. Allora Alex, nelle classi di oggi non ci sono più, fortunatamente, solo bambini nati da genitori italiani, ma bambini di origini diverse. Spesso purtroppo ancora però si sentono casi di genitori che su questo storcono il naso. I bambini invece come vivono tutto ciò?
No, i bambini la vivono veramente bene, è cambiata la fisionomia dell'aula, si è visto proprio in questi ultimi 2 anni un mutamento dei volti, insomma non abbiamo più avuto a che fare solo con Emanuele, Mirko e Giacomo, abbiamo cominciato ad avere a che fare con Milan Deep, con Cauter piuttosto che con Fatima. Questi nostri ragazzi della generazione 2000 avranno la fortuna proprio di crescere, di avere una vita futura dove Milan Deep sarà magari il medico di Emanuele e dove Cauter sarà l'avvocato magari di Mirko, e per cui non ci stupiremo più di questo. Non ci, come oggi invece ancora ci stupiamo se c'è un primario di un ospedale piuttosto che un giudice di colore, piuttosto che albanese. Certo è che la scuola ancora una volta ha un grande ruolo rispetto a questa situazione. quando ho in classe una bambina che viene dall'India e mi ritrovo con la festa della luce indiana, è mio compito, è dovere del maestro fare in modo che quella bambina diventi maestra lei quel giorno, salga in cattedra al posto del maestro e racconti, per esempio, che cos'è la festa della luce indiana, in modo che ci sia veramente una sinergia e una reale integrazione che non sempre avviene nella scuola. Parliamo sempre di integrazione, ma spesso questi bambini sono ancora i bambini a cui affidare qualche insegnante in più, qualche ora in più, ma invece sono da un qualche modo veramente usare, tra virgolette, che chiaramente il termine usare, per fare loro lezione, per renderli protagonisti reali della vita di una classe, della vita di una scuola.
Lei fin dall'inizio del libro parla di un'ipotetica maestra dalla penna rossa. Ci può spiegare meglio questa figura?
La maestra dalla penna rossa c'è sempre. Quella maestra che insomma abbiamo conosciuto tanti anni fa, quando andavamo a scuola anche noi, insomma, che arriva e chiede ai bambini di mettersi in fila per due, che chiede ai bambini anche a 10 anni ormai, dovete dirmi quando andate a fare la pipì di alzare la mano. Ecco, credo che veramente dobbiamo dimenticare un po' la maestra della penna rossa, quella che gira sempre con la penna in mano a correggere, perché oggi abbiamo bisogno di maestri che da saggi sul palco, da saggi sulla cattedra, scendano dalla cattedra per essere guida, per essere al fianco dello studente. Non abbiamo bisogno di, anzi, in questo momento il problema maggiore è proprio quello di educare i nostri ragazzi alla gestione della libertà. I momenti che passano da soli non sanno gestire la libertà. Ai ragazzi di 9-10 anni io dico, non c'è bisogno che mi dite vado a fare la pipì. Vanno e vengono dal bagno con libertà, ma anche con gestione di questa libertà e con responsabilità. Ecco allora che c'è un cambio proprio generazionale anche dei maestri, insomma, non più la maestra della penna rossa, ma in qualche modo il maestro o la maestra che viene a scuola con il giornale, con il sussidiario, magari anche con l'iPad nell'altra mano. E chissà, io credo che bisognerà attendere davvero che questi nostri ragazzini diventino i maestri del 2030 per vedere un cambio generazionale anche della scuola italiana.
Quindi questo cambio ancora non c'è stato, maestri dalla penna rossa sono ancora, diciamo, in maggioranza rispetto a persone, maestri come lei?
Sono ancora in maggioranza, sono maestri chiaramente con una grande passione da cui io spesso ho imparato, ma sicuramente sono maestri che magari ancora hanno paura di utilizzare i social network, che non sempre hanno il linguaggio dei nostri ragazzi, che sono ancora abituati a mettere un bel 4 o un bel 5 sul quaderno, senza sapere che in Finlandia ormai al posto dei voti numerici e dei bravi, bravissimo e scarso, si usano le faccine. Senza magari aver riletto lettera a una professoressa di Don Lorenzo Milani. E sì, sono ancora purtroppo, a mio avviso, tanti. Per fortuna devo dire che nell'ultimo pacchetto della scuola del ministro Carrozza, per la prima volta, devo dire in tanti anni che io guardo con attenzione il mondo della scuola, ho visto veramente uno sforzo, perlomeno un piccolo passo in avanti, nella parola formazione. C'è veramente l'intento e la volontà di andare verso la formazione, soprattutto la formazione digitale degli insegnanti. Credo che questa sia veramente essenziale, insieme a quella che è la formazione, che a mio avviso dovrebbe esserci in maniera molto più forte e decisiva, dell'educazione civica proprio, deve ritornare protagonista. Noi abbiamo ragazzi che ormai hanno perso la memoria del nostro paese. Proviamo a chiedere a un ragazzino appunto di 10 anni chi è Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, magari un ragazzino di Milano, non di Palermo, perché i ragazzini di Palermo bene o male lo sanno. I ragazzi non lo sanno perché il 25 aprile è festa. Mi chiedono, è festa di cosa? Festa della liberazione. Liberazione dalla scuola, maestro? Proviamo a chiedere chi è Aldo Moro ai miei ragazzini. Mi rispondono, è la piazza da dove parte lo scuolabus. Allora, di fronte a queste a questa fotografia, di fronte a queste pennellate, dove quando ho chiesto ai miei ex alunni di ormai 14 anni, tre eventi del Novecento mi hanno risposto: la morte di Steve Jobs, il lancio del primo iPhone, la caduta delle Torri Gemelle, nessun evento del Novecento. Allora il maestro, appunto, deve essere in qualche modo protagonista di questo cambiamento, dimenticare magari la penna rossa e portare di più i nostri ragazzi fuori dalle aule a conoscere il nostro mondo e magari a conoscere anche quella memoria che è tracciata nelle nostre realtà, nei nostri paesi, nelle nostre città, in Italia.
Senta, per concludere, lei che appunto nasce come giornalista, ricordiamo, e poi si è ritrovato a essere maestro scolastico, cosa spera? Cerca di insegnare ai suoi alunni oltre la sua materia, ovviamente.
La vita. Quando non voglio essere eccessivamente presuntuoso, ma quando mi fanno questa domanda rispondo sempre la vita. Cerco di mettere a disposizione dei miei ragazzi proprio quello che è stato la mia esperienza in giro intanto per il mondo, per le strade di Palermo, dove ho vissuto per anni e per mesi facendo il volontario con i ragazzini di strada. Cerco di mettere a disposizione la mia esperienza per 10 anni nel carcere di Cremona e nel carcere di Lodi, i viaggi nelle strade polverose della baraccopoli di Corococcio a Nairobi, piuttosto che dagli zapatisti in Messico. Cerco di mettere a disposizione dei miei ragazzi quello che tante altre persone, maestri della mia vita come Antonino Caponnetto, Rita Borsellino, che ho avuto modo, fortuna veramente grande di conoscere personalmente e di averli molto vicini, hanno dato a me. Quelle regole che hanno passato e che sono ormai parte del mio DNA, cerco in qualche modo di trasmetterle ai miei ragazzi. Ho sempre il pallino di insegnare i miei ragazzi ad amare la Costituzione. Proprio come Don Gallo, a cui dedico tutti in classe, aveva insegnato a me ad amarla, Don Andrea Gallo, dicendo che appunto la Costituzione era la sua preghiera. In qualche modo io cerco di insegnare ai miei ragazzi di pregare con la Costituzione.
Bene, grazie ad Alex Corlazzoli, Tutti in classe, un maestro di scuola si racconta, edito da Einaudi.
E a voi.
La generazione 2000, come la chiama il maestro Corlazzoli, è ovviamente una generazione multimediale, ma non solo, perché c'è una storica rivista settimanale per ragazzi, Il Giornalino, dei periodici di San Paolo, che non solo non conosce crisi, ma si è rinnovata. E ce lo racconta ai nostri microfoni padre Stefano Gorla, direttore delle tre testate di San Paolo.
Ci stiamo preparando al compleanno dei 90 anni. L'anno prossimo, nel 2014, il Giornalino compirà 90 anni, è la più longeva rivista per ragazzi d'Europa e una rivista per ragazzi non può che stare al passo con i ragazzi, per cui i rinnovamenti sia grafici sia di contenuto sono ogni 3-5 anni sono da mettere in conto. Il rinnovamento è grafico, per cui abbiamo utilizzato tutta una serie di stilemi che ci sembrano più vicini ai ragazzini, ai bambini, per cui tanti bolli ritagliati che si ripropongono nella rivista. In questo ci ha dato una mano, oltre alla struttura interna, il nostro director, ma anche Pietro Corraini. E poi è un rinnovamento di contenuto. Abbiamo lavorato tanto sia con la redazione sia con i collaboratori sulla scrittura, che deve essere una scrittura per lessico, per semantiche, così molto, molto attenta al mondo dei bambini e dei ragazzi, e soprattutto anche gli articoli che così abbiamo sono diventati maggiormente dei contenitori, per cui tutti legati in blocchi di 500-600 battute, come si dice più tecnicamente, sono dei blocchetti di testo che si possono leggere o continuativamente oppure anche scegliendo quali di questi leggere, un po' diciamo nella logica del web, pur essendo noi su carta. E poi il classico che ci accompagna, l'altro pilastro forte: da una parte il giornalismo per ragazzi e dall'altra parte i fumetti di produzione italiana.
Quindi il rinnovamento del Giornalino, e invece ci sono anche due novità.
Sì, per noi il mese di ottobre è un mese abbastanza intenso, cioè, il giornalino, quello più sperimentato naturalmente, ci tira la volata. Nella logica di accompagnare i bambini e i ragazzi, questa della Periodici di San Paolo, un po' come mission, dai 3 ai 15 anni, abbiamo creato altre due testate che usciranno appunto in ottobre. Il 10 ottobre uscirà nelle librerie per abbonamento, questa, ecco, mentre il giornalino va in edicola, in parrocchia, tutti i giovedì nelle edicole e le domeniche nelle parrocchie, oltre all'abbonamento, queste due nuove testate invece andranno in libreria, in fumetteria e poi per abbonamento e in parrocchia, non useremo il canale edicola. La prima testata si chiama I Love English Junior, è una testata totalmente in inglese, è una sorta di giornalino, siamo sulla stessa fascia d'età, 8-11 anni, che facciamo in collaborazione con Bayard Press, francese, è una testata che esce da noi per Periodici San Paolo, poi esce in Spagna, esce in Germania, e è una rivista in inglese, non è un corso di inglese, è proprio una rivista con dentro curiosità, lettere, giochi, fumetti, totalmente in inglese, con qualche micro traduzione, qualche parola, qualche elemento di lessico, e poi sempre un CD che permette ai ragazzini di imparare 100 parole al mese. La seconda novità invece guarda maggiormente al nostro pubblico più grande, più adulto, dai 12 anni, infatti in copertina abbiamo messo il più 12, tra i 12 e i 15 anni, si chiama Super G, è una rivista un po' particolare, un mensile che guarda i lettori forti, abbiamo scoperto che i nostri lettori sono lettori forti, per cui a loro diamo questa rivista dove mettiamo insieme modalità diverse di fare letteratura, c'è una letteratura per ragazzi tout court, c'è sempre un racconto con i migliori autori della letteratura per ragazzi che ci sono in Italia, assieme a questo la letteratura disegnata, il fumetto, anche qui materiale di produzione italiana, il numero di ottobre avrà la versione a fumetti di The Frozen Boy, che è questo romanzo di Guido Sgardoli che ha vinto premio Andersen, pluripremiato diciamo. Poi all'interno di questo abbiamo detto che guardiamo il mondo dei lettori, facciamo anche quello che potrebbe essere un azzardo, diamo una pagina di poesia, si chiama Parole con le ali, è un'unica pagina, c'è un unico testo e lo presentiamo così, sine glossa, per il piacere della parola, del scoprire la parola che può evocare, che ti accompagna in un mondo. E poi appunto ci sono alcune rubriche, una di queste si chiama Le storie sono la nostra storia, che guarda invece al patrimonio fumettistico italiano e soprattutto del giornalino da riproporre ai giovani lettori.
E so anche che, per non farvi mancare niente, non vi siete dimenticati dei baby lettori tra i 3 e i 5 anni.
Sì, beh, noi abbiamo, ecco, sono lettori molto sui generis perché non leggono, però guardano molto, noi abbiamo il mensile G-Baby, traghettato, sono ormai 13 anni che lo pubblichiamo, con grosse soddisfazioni, tutto per il mondo prescolare, anche qui filastrocche, racconti, abbiamo creato fumetti per questa fascia d'età, poi giochi, poi attività, i famosi lavoretti, e assieme a questi quest'anno siamo usciti anche con due quadrimestrali, uno si chiama G-Baby Giochi, sono 100 pagine con i personaggi di G-Baby di giochi, e l'altro invece G-Baby Dire Fare Giocare, dove ogni 3 mesi, no, ogni 4 mesi presentiamo, che so, una volta tutto ciò che è il pregrafismo, il precalcolo per coloro che poi andranno a scuola, però nella logica dell'imparare divertendo, oppure un numero monografico tutto sulle storie, sono dei monografici che accompagnano il nostro mensile. E su questo mensile, così come col giornalino, abbiamo lanciato, così chiudo questa cosa di ottobre, assieme al Pontificio Consiglio delle Famiglie, un'iniziativa per l'ultimo weekend di ottobre, quando le famiglie verranno a Roma per l'anno della fede, per salutare Papa Francesco, abbiamo lanciato ai nostri lettori una sorta di concorso del tipo disegna la tua famiglia e poi consegneremo appunto col Pontificio Consiglio della Famiglia tutti questi disegni a Papa Francesco.
Grazie a padre Stefano Gorla per essere stato qui con noi oggi. La nostra puntata termina qui. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.